Europa importa migranti. Il lockdown, la chiusura delle frontiere, il blocco di buona parte dei voli di linea sta stravolgendo un'agricoltura che da anni si regge sui braccianti in nero, ricattabili, sottoposti a ritmi di lavoro frenetici e pagati pochissimo. In questi giorni i media mostrano campi senza lavoratori e imprenditori cui si è rotto il meccanismo dello sfruttamento servile e vorrebbero sussidi dallo Stato. Le ricette prospettate dai vari governi sono diverse. La Gran Bretagna organizza voli charter in Ungheria e Romania. La Francia prova ad assumere parrucchiere e camerieri disoccupati. In Italia la cosiddetta ministra bracciante Bellanova vorrebbe mettere al lavoro chi riceve il reddito di cittadinanza. Ma il gioco non è facile e la giostra potrebbe rimanere ancora ferma. I lavoratori migranti potrebbero non essere disponibili a un lavoro in cui rischiano il contagio per pochi soldi. Riciclare parrucchiere al lavoro dei campi non è un automatismo semplice, se non nell'immaginazione di chi pensa che tutti i lavori manuali siano intercambiabili. Ne parliamo con uno che da tanti anni segue la questione della filiera agricola, dello sfruttamento, della mancanza assoluta di tutele soprattutto nei confronti dei lavoratori immigrati. Ne parliamo con Antonello Magano, che sul blog di Terre Libere ha pubblicato un'inchiesta dedicata proprio a questo tema. Buongiorno Antonello Magano.
Buongiorno a tutti.
Allora, ci vuoi un po' illustrare com'è la situazione in Italia e in Europa?
Sì, la situazione ha questo tratto in comune, cioè che tutti i governi europei, le associazioni imprenditoriali europee, ma insomma il fenomeno ha molte cose in comune anche con gli Stati Uniti, un po' tutti in questo momento stanno cercando di sostituire i lavoratori di cui disponevano abitualmente per le raccolte, essendo una fase di cambio di stagione dalle raccolte invernali a quelle primaverili e poi in prospettiva a quelle estive. È un momento di grande fibrillazione nelle campagne perché appunto c'è il rischio di non avere più la manodopera migrante di cui si disponeva, che nei vari paesi ha vanta insomma, delle percentuali estremamente importanti. Sono percentuali, quindi è importante anche capire che non si tratta del 100%, nel senso che la manodopera è spesso fatta anche di persone appunto residenti nelle campagne. Però il tratto comune è proprio quello dello sfruttamento. Questo è emerso con grandissima evidenza nelle ultime settimane perché tutti si sono affannati a voler sostituire le persone, i lavoratori, le lavoratrici dei campi, o appunto creando dei corridoi dai paesi come la Romania, o provando a proporre nuovi flussi, o provando a immaginare una regolarizzazione ad hoc di alcune persone appunto migranti senza documenti, o addirittura immaginando il lavoro nei campi dei pensionati, oppure di cassi integrati, o di chi ha il reddito di cittadinanza, oppure nei vari paesi si immaginava anche dei disoccupati. Insomma, tantissime soluzioni, un ventaglio ampio di soluzioni che però hanno tutti un tratto in comune, cioè quello di voler mantenere il meccanismo dello sfruttamento, perché nessuno ha ipotizzato una cosa molto semplice, cioè di provare ad alzare i salari delle campagne, perché se c'è tutta questa difficoltà a trovare lavoro in campagna un motivo ci sarà. Abbiamo tanta disoccupazione, abbiamo tante persone con grave difficoltà, ma evidentemente quel tipo di salario, quelle condizioni di lavoro, che è un lavoro comunque estremamente precario, un lavoro a giornata, è un tipo di lavoro che si riporta agli anni 50, alla povertà, quindi non è un qualcosa che immediatamente si può attivare, per cui le persone corrono perché magari è una prospettiva lavorativa o professionale. È
ma quanto guadagnava fino a poco tempo fa un raccoglitore di arance, mandarini o in prospettiva per la stagione che si sta affacciando di altre verdure, di altra frutta? Quanto guadagnava allora un lavoratore stagionale in nero immigrato ad esempio nella piana di Rosarno?
Ma lì le tariffe sono stabili da anni, si parla di 20-25 euro al giorno. Ma secondo me il problema non è soltanto la paga oraria, il problema sono le condizioni generali del lavoro, nel senso che se tu lavori qualche giorno al mese, avrai alla fine del mese una certa cifra, puoi lavorare 2 giorni, puoi lavorare 20, puoi lavorare 30, non hai assolutamente idea, però se devi pagarti un affitto e se sei magari anziché ruotarlo a Saluzzo dove l'affitto costa molto molto caro, è chiaro che non è un tipo di lavoro semplice da affrontare, è una situazione provvisoria da cui cerchi poi di emanciparti, come è sempre stato nelle nostre campagne, perché noi non stiamo parlando di piccoli proprietari terrieri, parliamo proprio del lavoro frazionatile. Va anche detto che in campagna spesso il lavoro in molte zone non è solo bracciantile, ma è tutto l'anno, quindi magari abbiamo le serre, abbiamo il lavoro di gestione degli impianti, abbiamo per esempio la filiera vitivinicola, abbiamo la zootecnia, non è solo raccolta, però anche lì abbiamo condizioni di gravissimo sfruttamento, per cui dei lavoratori che dovrebbero essere fissi tutto l'anno magari vengono pagati a giornata comunque, in parte in nero e così via. Il problema vero è quello proprio di un sistema che si regge sul basso costo della forza lavoro e non sta mettendo in discussione questo caposaldo, ma sta cercando delle scorciatoie per continuare a mantenere questo sistema. Io faccio proprio un'ultima considerazione sui pensionati, perché è una proposta che è venuta fuori da tante parti, sia da parte dei piccoli produttori come Coldiretti, da parte dei grandi imprenditori agricoli come Confagricoltura, ed è stata anche sposata dalla Lega. Ora uno dice: perché un pensionato dovrebbe andare a lavorare in campagna? C'è una cosa completamente fuori, senza senso. Però se ci facciamo caso, si parla di pensionati, di chi ha reddito di cittadinanza, si parla di cassi integrati. Il tratto comune tra questi soggetti è che prendono dei soldi dallo Stato. Quindi l'idea è comunque che tu hai un reddito per cui magari in campagna te lo possono integrare. Per cui per l'imprenditore, come dire, una parte è pagata dallo Stato dello stipendio, l'altra parte, magari piccolissima, la vai a integrare tu. Quindi un meccanismo assolutamente di sfruttamento in cui cambia la nazionalità dello sfruttato, ma il meccanismo è assolutamente uguale.
Sì, questo mi sembra molto importante, ossia individuare categorie che hanno già una qualche forma di reddito, magari insufficiente a garantire loro una vita dignitosa, e a questo punto si fanno super sfruttare lavorando nei campi per tariffe analoghe a quelle e condizioni analoghe a quelle che vengono normalmente applicate alla manodopera migrante, che tra l'altro, come dicevi giustamente tu, uno appena può emanciparsi dalla piana di Gioia Tauro o dai campi di Saluzzo lo fa alla velocità della luce, ovviamente, per cui è una manovra costantemente ricattabile ed intercambiabile, costituita da quelli che non hanno nessun'altra alternativa.
Sì, sì, no, infatti il tratto comune è esattamente il ricatto, cioè il voler continuare a usare persone che hanno una qualche forma appunto di ricatto. Il meccanismo, poi, se ci facciamo caso, mentre la Lega continua per esempio a voler contrapporre italiani e migranti, ma secondo me è esattamente il contrario, bisogna trovare gli elementi comuni. Se ci ricordiamo, qualche tempo fa, quando i centri di accoglienza, i CAF erano pieni, si diceva, soprattutto i leghisti, ma non solo i leghisti, perché poi divenne in qualche modo senso comune, si diceva: beh, allora, visto che questi stanno a prendere dei soldi pubblici, prendono i famosi 35 euro eccetera, allora devono restituire qualcosa lavorando gratis, no? E quindi ci furono una serie di attività nei comuni, tagliare l'erba, fare volontariato tra virgolette e così via, a cui tra l'altro molti si ribellarono. Io ricordo che molti che andavano nelle campagne, non solo nel sud ma un po' in tutta Italia, i vari padroni dei campi dicevano: beh, visto che lo Stato ti dà vitto e alloggio, allora noi ti diamo, che ne so, 5 monete da 1 euro e la tua giornata è fatta, quindi un pagamento assolutamente irrisorio. E oggi quel meccanismo, che sembrava tipico degli immigrati, dei richiedenti asilo, dei profughi, è lo stesso che viene proposto a un cassi integrato, a cui magari gli si vorrebbe dire: beh, lo Stato ti dà dei soldi, alla fine per la tua giornata in campagna ti diamo, magari con la copertura legale del voucher, ti diamo una manciata di monete e sei a posto. Quindi anche qui si capisce che la distinzione che noi facciamo sempre tra italiani e migranti sta nel grado di ricattabilità, ma non nell'essenza di essere italiano o migranti.
Indubbiamente sì, quindi siamo di fronte a una situazione di non raccolta, non effettuazione dei lavori in campagna, non legata alle condizioni nelle quali ci troviamo un po' tutti in virtù del lockdown, visto che considerato che l'agricoltura è considerata comunque attività imprescindibile, ma alla voglia dei padroni, alla voglia degli imprenditori di continuare a mantenere condizioni di sfruttamento del tutto analoghe a quelle precedenti e quindi a non voler fare la cosa più ovvia, quella di offrire un lavoro decoroso con un salario decoroso a chi potrebbe essere disponibile a farlo. Mi sembra che il nocciolo della questione sia questo, giusto?
Sì, esattamente questo, è un po' la prova, è quello che per esempio negli Stati Uniti sta emergendo, perché c'è un dibattito molto forte sui vari appunto raccoglitori, che sono in gran parte lì messicani, ma che in tutti gli Stati Uniti sono la parte essenziale del lavoro agricolo, e giustamente veniva notato che la maggior parte sono illegali, però dopo il lockdown sono stati dichiarati essenziali, quindi noi abbiamo allo stesso momento lavoratori che sono sia illegali che essenziali. Ora, in un mondo normale il lavoratore essenziale dovrebbe essere quello che viene pagato meglio, che ha le migliori condizioni, no? Perché se non c'è lui manca il cibo, quindi dovrebbe essere così. In realtà, come abbiamo detto finora, è proprio al contrario, che i lavoratori più importanti, che fanno le attività più importanti, sono quelli che si inventa di tutto per pagare di meno e per offrire le condizioni peggiori.
Certamente, questo mi sembra l'aspetto più importante e che tra l'altro conferma una tendenza ben presente negli Stati Uniti, una presenza che ci dice in maniera esplicita che da anni la situazione è questa, addirittura arruolano nell'esercito e concedono la cittadinanza soltanto post mortem, quindi siamo davvero all'apice di un meccanismo per il quale tu sei assolutamente necessario, ma anche in condizioni normali, senza bisogno di lockdown, ma non certamente. È arrivato un messaggio che dice: ma siamo sinceri, nessun italiano lavorerebbe nei campi a quelle condizioni, perché nessuno dovrebbe lavorare così. Mi sembra che non possiamo che essere d'accordo con il messaggio.
Sì, voglio aggiungere una cosa.
Vai.
L'operazione anche del reddito di cittadinanza, che in realtà non è di cittadinanza, perché evidentemente se è condizionato non è legato alla cittadinanza, è un po' questa, quella di costringere sempre più persone ad accettare queste le condizioni appunto che di solito vengono riservate ai migranti. Quindi sono anche operazioni molto pericolose, perché poi il nodo è il ricatto. Per un migrante di solito c'è il permesso di soggiorno, e quindi un ricatto che i padroni fanno sempre è quello: se protesti, se non ti va bene, perdi il permesso e vai a casa, dove magari uno non è mai stato da quando era bambino, no? Parliamo spesso di lavoratori che fanno un'attività da anni e anni. E ora si cerca appunto di introdurre il ricatto in maniera sempre più ampia anche verso i lavoratori italiani. Quindi il fatto che queste condizioni non vengano accettate non dipende, come magari viene raccontato, dalla pigrizia o da chissà cosa, ma dal fatto che c'è stato nel decennio un percorso di emancipazione, per cui io ricordo per esempio in Sicilia il lavoro bracciantile era veramente l'ultimo dei lavori. C'era la situazione peggiore di tutti dal punto di vista delle condizioni, della povertà, del salario, eccetera. Quindi in qualche modo il tentativo è di tornare indietro.
Indubbiamente. È arrivato ancora un altro messaggio, forse?
Voglio proprio vedere cosa si inventeranno per la raccolta.
Uno ha scritto: voglio vedere cosa si inventeranno per la raccolta. Ma il problema è che ne abbiamo parlato fino adesso.
Una cosa posso aggiungere su questo?
Vai.
Perché spesso io leggo moltissimi commenti che un po' sono, diciamo, legati all'osservazione dei fenomeni, in cui si dice: succede questo, gli italiani fanno questo. Però per esempio su questa vicenda c'è chi fa politica, cioè sono anche situazioni molto dinamiche in cui ci sono dei rapporti di forza, dei soggetti, per esempio Coldiretti e Confagricoltura hanno giocato un ruolo molto forte di lobby, e di azione politica per piegare il governo ai propri interessi e così via, così anche altri. Cioè, queste non sono dinamiche naturali che in qualche modo si muovono da sole, sono dinamiche legate appunto a dei processi politici. Quindi è molto importante capire che come si va, per esempio, nell'idea di usare il reddito di cittadinanza come strumento di ricatto, allo stesso tempo non è un dato naturale. Cioè, si potrebbe andare verso un reddito universale che al contrario libera dal ricatto, ma questa è politica, cioè non è solo un fenomeno che avviene da solo.
Beh, ovviamente sì, è sempre questione di rapporti di forza, sono i rapporti di forza che poi determinano il precipitato normativo che i governi effettuano, è l'estrema debolezza che in questo momento hanno i lavoratori e le lavoratrici sottoposti al contemporaneo ricatto del rischio del contagio e della perdita di reddito che ci porta alla situazione nella quale siamo in questo momento, questo al di là della questione dei lavoratori dell'agricoltura. Mi sembra quindi un elemento nodale. Io ti ringrazio molto per questo tuo contributo e
grazie a voi.
Alla prossima, grazie, ciao.
Grazie, ciao.